Rap, parole in effetto, qua cervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare, parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì? Dai potere alla parola, tu! Potere alla parola, sì? E vai con potere alla parola nella casa.
Eccoci qua, Radio Wombat, la stampa rassegnata. Un saluto a tutti e a tutte voi, a chi ci ascolta con assiduità e anche ovviamente a chi ci dovesse ascoltare per la prima volta o addirittura ci trova per caso nelle onde medie o mediocri, come le andiamo chiamando un po' simpaticamente da tempo. Chi ci ascolta a queste onde o chi volesse provare a farlo si collega all'1359 in onde medie e nella zona soprattutto di Firenze nord-ovest, Sesto Fiorentino, dovrebbe riuscire a trovare il segnale anche nelle onde medie. Un'emozione che magari per qualcuno è nuova, nonostante non sia certo una tecnologia innovativa, ma per certi aspetti anzi anche un po' retro, eppure ci dà sempre tante soddisfazioni. Insomma, un saluto da questa trasmissione che è una di quelle informative della nostra radio, e dove quello che vi potete aspettare di trovare è critica o lettura critica dei giornali che ancora fanno cronaca locale e su alcune notizie particolarmente significative, interessanti e in qualche modo che vedono un'attivazione popolare e sociale dal basso, se riusciamo anche a intercettare e trovare le voci dei protagonisti diretti di queste vertenze, di queste lotte, di questi conflitti che nonostante i tempi di pandemia continuano ad animare la nostra area metropolitana. Pandemia, appunto, visto che l'abbiamo nominata, sappiamo appunto che si rincorrono anche sulla cronaca locale per forza di cose le notizie su il tasso di riproduzione del virus, che per ora sembra, aprendosi la settimana del 22-23 di febbraio, lunedì 22 apre la settimana, la nostra trasmissione esce martedì 23, siamo per ora in Toscana ancora in zona arancione, si minaccia o comunque pende la spada di Damocle della zona rossa, speriamo di non andare peggio di così. E in questo non mancano le uscite giornalistiche, le sparate, le dichiarazioni che si susseguono da tempo anche del presidente della regione Eugenio Giani, che oltre a fare un po' insomma la solita tiritera delle lamentele sul fatto che la Toscana si comporta bene, tutto va per il meglio e quindi in fin dei conti una zona arancione o addirittura rossa non ce la meritiamo perché gli sforzi, l'impegno e bla bla bla, con questa cantilena che appunto da parte istituzionale va avanti da molti e molti mesi, si mette in campo anche, giusto per dirlo perché compare nelle notizie di cronaca e mi sembra una di quelle cose in qualche modo abbastanza così quantomeno curiose da segnalare e da guardare, la questione della possibilità di farsi i vaccini in casa, visto che appunto una delle principali quantomeno elementi di questa fase della pandemia è quello della campagna vaccinale, accelerarla, velocizzarla, non farla, discuterla, guardarla e quant'altro, e quindi Gianni mette in campo anche questa per ora sparata del tutto giornalistica e mediatica, poi vediamo se ci sarà qualcosa di vero, ma ci sembra così a naso, giusto per sottolinearla appunto, prendendola ad oggi per quello che è e quindi non molto più di nulla, però l'idea di eventualmente contattare delle aziende, industrie farmaceutiche del territorio per fargli mettere le mani sulla produzione dei vaccini, che può apparire a prima vista come uno di quegli asset della sanità pubblica, cioè l'idea di farsi i vaccini in casa piuttosto che farli prenderli da qualcun altro, poi in realtà ci sembra, e si bada, se guardata con un minimo più di attenzione oltre alla sparata e all'aspetto propagandistico, poi in realtà nasconde le stesse insidie che stiamo vedendo, perché si tratterebbe essenzialmente poi di far fare con soldi pubblici ad aziende private i vaccini o componenti o parti o non so esattamente a livello biotecnologico come poi la cosa si andrebbe a sviluppare, e gli articoli che hanno girato intorno a questa dichiarazione non lo dicono, ma insomma si tratterebbe appunto di utilizzare i soldi pubblici per far lavorare poi aziende private, quindi non molto vicini a un'idea di sanità pubblica o di iniziativa pubblica o statale o regionale, ma sempre nell'ambito appunto di quel rapporto tra pubblico e privato a cui il neoliberismo ci ha tranquillamente abituato e addestrato fin qui. Questa era per introdurre un po' la settimana che stiamo andando a guardare, per poi in realtà cambiare, diciamo, del tutto o quantomeno relativamente argomento, perché vorremmo partire questa settimana con la questione della Makarenko, che è andata a realizzare una nuova iniziativa, e senza altre parole lasciare lo spazio all'intervento che ho introdotto e abbiamo raccolto in settimana.
E allora, sabato 20 di febbraio si torna a Scandicci per parlare con Salviamo la Makarenko. Si svolge per l'appunto sabato la manifestazione, scelta una forma non nuova, comunque magari neanche poi particolarmente usurata di manifestazione, che è quella della catena umana. Ovviamente risponde anche alla necessità di in qualche modo confrontarsi con le misure diciamo relative al distanziamento e anticontagio, visto la durata di lungo periodo della pandemia. E insomma, iniziativa flash mob, manifestazione, giornata per appunto porre i corpi in piazza e in qualche modo uscire dalla dimensione virtuale e online delle mobilitazioni e del dibattito, che seppur importante ovviamente come sempre va dimostrato che a chiedere il salvataggio, diciamo così, della Makarenko non sono degli avatar ma sono persone vere, uomini, donne, operatori, operatrici della scuola, genitori, bambini e tutti quelli che insomma il sabato mattina del 20 febbraio risponderanno a questa importante chiamata. Ci sembra appunto che la questione stia un po' in questi termini, cioè quella di misurare anche quanti siamo, mettiamola così, e di capire qual è la risposta che c'è dietro e cosa da questa presenza e da questa capacità di uscire anche dalle reti, dalle lettere aperte, dal dibattito digitale, si riuscirà a rendere gli argomenti più concreti, più ficcanti e più, come dire, problematici da gestire per il sindaco di Scandicci, che è il Fallani, che in qualche modo continua a girare intorno e a fare melina, per usare un termine calcistico che piacerà a qualcuna delle compagne del Salviamo la Makarenko. Insomma, il sindaco fa melina, dice che la scuola non si chiude, ma anzi che si amplia e che si allarga l'offerta formativa su Scandicci. La realtà è ben altra, e appunto, senza ulteriormente allungare il brodo con le nostre parole, lo vorremmo sentire da loro: come è andata la manifestazione, che insomma, che cosa, che tipo di clima si è respirato durante questa importante giornata di incontro e di ritorno in piazza, diciamolo in questi termini, e quali sono le prospettive future, soprattutto di poter incidere, perché le lotte è vero danno un piacere in quanto tali, perché attivano delle reti di solidarietà, di confronto, di stima reciproca, che è importante, ma è importante anche portare a casa qualche risultato, e qualche volta bisogna puntare non solo a pareggiare fuori casa, ma anche a vincere. Che succede alla Makarenko e come va sabato 20? A voi la parola.
Ciao, buongiorno, sono Lorenzo Pini, uno dei genitori del gruppo Salviamo la Makarenko.
Beh, com'è andata? È andata molto bene, è stata una bella giornata, è stato un momento che ci ha unito anche fisicamente e ci ha permesso finalmente di poter entrare in contatto, di poterci contare, di poterci guardare un po' negli occhi, cosa che in questo momento di distanziamento sociale non è affatto banale. È stato un successo perché abbiamo raccolto più di 600 persone conteggiate proprio dalla questura, come si suol dire in queste occasioni, e quindi sono numeri ufficiali. Ed è stato davvero un successo, perché alla fine noi avevamo preventivato di raggiungere 200-300 persone come partecipanti, facendo un po' il conto sulle nostre forze, e invece abbiamo raccolto più del doppio della nostra previsione. Abbiamo parlato con tante persone che sostengono la nostra causa e che ne sono venute a conoscenza tramite il mondo dei social, ed è un segnale importantissimo questo, perché non siamo solamente i genitori della Makarenko, ma siamo la cittadinanza, e questa è la cosa più fondamentale che la nostra gestione comunale deve capire, deve ascoltare, perché noi siamo fondamentalmente un gruppo di cittadini importante per il numero, chiaramente, dico, non perché valiamo di più di qualcun altro. Quindi siamo in tanti, e in tanti abbiamo voglia di dire di no, e abbiamo avuto modo di confrontarci con anche associazioni che sono venute a partecipare, come Priorità alla Scuola, non una di meno, che cura sempre con molta attenzione i diritti delle donne, e questo ci rafforza e ci dà la consapevolezza che la nostra battaglia non è una cosa affettiva, come spesso ci è stato detto da parte dell'amministrazione, ma è un dovere di cittadini che noi portiamo avanti con solidità, e non ci fermeremo sicuramente qua. Il fatto che anche nei giorni scorsi siano usciti anche degli articoli da parte di referenti che lavorano con Orizzonte Scuola, di un'associazione come In Nome dei Diritti, che è un'associazione che cura gli interessi delle persone non autosufficienti, che al momento in cui venne fuori il discorso che la Makarenko sarebbe stata destinata per fare un RSA o un altro esercizio sociale di questo tipo, alzò subito la voce dicendo che è dal 2000 che questa associazione richiama l'attenzione nel territorio di Scandicci sulla mancanza di RSA e di ambienti dedicati a coloro che non sono autosufficienti, e che disfare una scuola come la Makarenko per far posto ad un'attività di questo tipo non è il modo giusto di lavorare, non è il giusto modus operandi per andare a risolvere un problema che esiste dal 2000 e anche più, per cui, e anche prima, per cui, nel senso, non svegliatevi tutti insieme, non cercate nella Makarenko la soluzione a questo problema che esiste da tempo, e il fatto che dal 2000 ad oggi l'unica idea che sia venuta in mente sia stata questa è abbastanza triste. E il nostro punto umano ha collegato così la scuola Makarenko all'area di San Giusto, in cui sarà coinvolta in questa ristrutturazione per creare questo polo 014, che per adesso esiste solamente a chiacchiere, è
ha la volontà di collegare appunto queste due aree, visto che a noi della Makarenko è stato ripetuto più volte che non possiamo renderci conto delle reali problematiche, in quanto la Makarenko è un'isola felice dove tutto va bene, tutto funziona come se nulla fosse, ma le problematiche sono altre. Beh, la volontà nostra è quella di mettere, di collegare quindi la Makarenko con un ponte umano al polo 014, ripartendo proprio da qui. Siccome la Makarenko viene anche detto dall'amministrazione che di fatto è un'eccellenza e che lavora in maniera particolarmente positiva, bene, allora mettiamola al centro della rivoluzione 014, della riforma 014, in modo che ciò che c'è di buono sia il punto di partenza per innalzare il livello, mentre invece la sensazione che abbiamo è proprio che la voglia del sindaco Fallani sia quella di appiattire le disuguaglianze a livello dei nidi e delle materne, sul tempo scuola e su tutto il resto, non alzando il livello ma levando un'eccellenza, in modo che dal punto di vista di livello ci sia un abbassamento generale. Dal punto di vista matematico potrei dire che la cosa può tornare, da un punto di vista sociale di qualità non ci siamo proprio. Inoltre c'è anche un aspetto numerico di cui non possiamo far finta di niente, visto che da settembre ci saranno 22 posti di nido in meno e 15 che sono della sezione dei medi della Makarenko che non riaprirà, e 7 che sono della sezione dei lattanti della Girandola. Per cui già in una situazione in cui ci sono liste d'attesa tutti gli anni, via 100-130 persone che non riescono a rientrare all'interno del servizio nido comunale, ci saranno ulteriori 22 posti di disponibilità in meno. Quindi non possiamo far finta di niente. Questi 22 posti saranno necessari per far sì che si possa lavorare all'interno del nido Girandola per iniziare i lavori di ristrutturazione, e una volta comunque concluso tutto il processo di ristrutturazione pensato dal comune, avremo comunque 45 posti della scuola dell'infanzia che non essendoci più la Makarenko attiva, saranno ridistribuiti sulle materne statali attualmente esistenti sul territorio di Scandicci, le quali sono già a una buona capienza e in alcuni casi già a capienza massima all'interno delle proprie classi, per cui andremo sicuramente incontro a quel problema delle classi pollaio che già anche a livello ministeriale stanno cercando di risolvere, abbassando i numeri di bambini per ogni sezione. Ricordiamo anche che nel caso di una disabilità all'interno della classe i numeri di bambini si abbassano ulteriormente, di conseguenza il rischio è quello davvero di andare incontro a una situazione in cui poi le scuole statali non riusciranno comunque a coprire i posti e le richieste all'interno del nostro territorio. Il discorso del calo demografico è un discorso tangibile, reale, che però non è il dato da prendere in analisi, in quanto anche parlando con il provveditorato ci hanno detto e ci hanno confermato che i numeri di richieste ai servizi educativi sul territorio di Scandicci ogni anno sono in crescita. Di conseguenza, nonostante il calo demografico, la popolazione di Scandicci sta continuando a salire e di conseguenza anche le richieste per i servizi educativi ogni anno sono o stabili o in aumento, per cui anche dal provveditorato ci hanno confermato che non ci sono gli estremi per poter chiudere una scuola paritaria come la Makarenko. Detto ciò, la nostra battaglia continua ad andare avanti, continua a rafforzarsi giorno dopo giorno, forti del dialogo che stiamo instaurando con molte istituzioni e forti del sostegno da parte di tanti cittadini. Cos'altro dire? Grazie mille di questo spazio che ci avete dato a disposizione per raccontarvi un po' la nostra storia. E è sempre un piacere parlare con la vostra radio e grazie ancora, alla prossima.
Lorenzo, grazie davvero a nome di tutta la stampa rassegnata e di Radio Wombat. È stato un piacere nostro, tutto nostro, ritornare a Scandicci per questa giornata veramente bella e che senza piaggeria o cortigianeria credo possiamo dire che è una di quelle iniziative che servono, di cui abbiamo veramente tanto bisogno, non solo per le battaglie sulla scuola ma in generale perché dimostrano che c'è ancora qualcosa di buono da cui possiamo ripartire e un appiglio insomma che vogliamo utilizzare fino in fondo per rilanciare le battaglie per l'equità sociale che nella scuola vedono sicuramente uno degli elementi principali. Per dovere credo che sia importante, anche visto diciamo l'obiettivo della nostra manifestazione o perlomeno il suo DNA che parte dagli spunti di cronaca locale, una manifestazione veramente significativa anche nei numeri, per di più in un momento storico caratterizzato dalla pandemia, quindi dalla sospensione o comunque da restrizioni a volte come dire comprensibili, altre volte molto 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 discutibili, ma insomma prendiamole per quelle che sono e non fa nessuna differenza per quello che sto per dire, perché voglio dire che la manifestazione è stata indubbiamente un evento significativo da un punto di vista simbolico, da un punto di vista sociale e politico come è stato detto e ribadito, ma senz'altro anche dal punto di vista della banale cronaca locale. Eppure nonostante questo i giornali che ancora fanno cronaca locale sul nostro territorio l'hanno trattata in maniera, per non, insomma, per essere o per usare un'espressione non troppo dura, quantomeno snobbata. Il Corriere Fiorentino ha riportato una piccola fotografia, quello che si chiama un occhiello, con veramente due righe di testo che erano niente di più che la didascalia alla fotografia. La Repubblica ha completamente ignorato la notizia, una cronaca un po' alla sua maniera, come fa la Nazione, quindi corredata da aspetti informativi che a volte sono un po' anche folcloristici e ridicolizzano quasi i manifestanti, quindi con queste foto dei protagonisti come se fossero non lo so, insomma, degli sportivi che partecipano alla Firenze Marathon, ma insomma prendiamola così, però quantomeno li riconosciamo e il lavoro e il servizio che hanno fatto, quantomeno con un titolo che non lascia spazio a dubbi e ambiguità: Makarenko, catena umana lunga oltre 10 km. E poi, come detto, le foto dei protagonisti, qualche foto degli striscioni, delle magliette che dal nostro punto di vista appunto non sono testimonianza di alcun folklore, ma al contrario di una partecipazione capillare e diffusa che ha portato le persone che hanno partecipato non solo ad esserci quel giorno ma anche a prepararsi a casa nei giorni precedenti, chi facendosi la maglietta, chi facendosi la mascherina colorata, chi preparando uno striscione, chi preparando gli straccetti con cui nella catena umana ci si dava idealmente la mano e quindi mantenendo anche il più di un metro di distanza. E quindi questo tipo di auto-organizzazione sociale e popolare, capillare e profondo che ha contraddistinto questa giornata credo sia appunto uno degli elementi, se non l'unico, ma indubbiamente uno degli elementi che più vogliamo sottolineare e valorizzare, proprio perché fanno vedere che il protagonismo è quell'ingrediente che può fare la differenza nell'andamento e nelle scelte pubbliche. Come insomma si resta un po' con l'interrogativo che avevo diciamo posto anche a Lorenzo prima del suo intervento, cioè tutto questo riuscirà a pesare significativamente sulle scelte dell'amministrazione pubblica? Noi crediamo che senza ombra di dubbio, insomma, quello che è stato messo in campo vada preso seriamente in considerazione da un'amministrazione come quella del Partito Democratico, del Comune di Scandicci e del Sindaco Fallani. Lo staremo a vedere. Da parte nostra, tutta la nostra partecipazione e solidarietà ovviamente nel rilanciare anche il ruolo del Radio Wombat a disposizione come megafono e amplificatore dei movimenti e del comitato e del movimento in difesa della Makarenko. Abbiamo detto tante cose, facciamo una prima pausa musicale, poi ritorniamo con altri interventi ed altri argomenti.
I cieli scarlatti e il buio cola come olio fra strade e palazzi, invade e tinge i dettagli col nero e ritagli di cielo ritratti sul vetro, ed ogni casa muta forma quando cala il sole, o forse proprio muta forma e non sono le ombre, è la città che ora chiude i suoi occhi, le luci fra i blocchi fioriscono echinopsis, e Chiara gira e non riesce a dormire, là nell'ansia che le cresce, lei esce in cortile, e alle due del mattino cerca un'anima fine, le vie buie e il destino che ne mesce le vite. Le vaga sola fra i solchi di viali e luci, gli assoli dei lampi liuti, chiassosi richiami muti, dove buio cupo gravità sui muri, sale col fumo in gravità le nubi, e Chiara avanza ogni tanto si incanta, la strada la guarda e le parla di Pantare, attende l'alba ed un'anima calda che sappia cullarla e portarla alla fase, guarda le luci alle finestre, suona i campanelli, le parla il popolo del regno dei rimasti svegli, entra nel caldo degli interni degli appartamenti e c'è una folla di diversi tutti ad occhi aperti,
è tanto tempo che pensavo che
fra le case nuove e dall'interno una ragazza canta mentre piove, e in braccio la sua bimba, la latta ogni due ore, mette le bucce delle arance sul termosifone, c'è un vento forte che parla alle tegole, là dietro alle tende una donna che attende, le aspetta il marito partito a settembre, di cuce fino all'alba poi disfa Penelope, passato il punto c'è una luce in fuga da un balcone, dentro la casa c'è un pittore che dipinge ore, lei non c'è più da luglio e lui la vede al buio e prende sonno solamente quando torna il sole, una finestra illuminata al terzo piano in cielo, una ragazza assiste il padre con lo sguardo perso, una carezza sulla guancia le riporta il tempo di quando lui la sollevava ridendo, e ancora cento poi mille di queste luci, quei barlumi dentro gli usci rinchiusi nei loro bucci, sono moltitudini di solitudini che attendono un'alba che scaldi e li illumini, poi giù su quella strada con gli occhi dirugiati, e lei lo vide che suonava in metropolitana, tu attraversa le notti con me, e mentre lui cantava il buio diradava, sai la notte è una lotta, è una forma di arte che ognuno combatte per trarne e farne parte, la luna in contatto con tante quante altre, e chiude il suo viaggio fra braccia calme e calme, chiudere gli occhi e dormire all'istante, e non le serve più un farmaco, un mare di carne, e non le serve uno piace a sedare le ansie, ora le basta un abbraccio ed un paio di palpebre,
è tanto tempo che pensavo che
E allora torniamo in voce dopo la nostra pausa musicale e andiamo a sentire Non Una di Meno. Ci torniamo sulle tematiche che affronta il movimento transfemminista fiorentino, ma insomma in generale anche nazionale e addirittura mondiale e globale, per sapere quelle che sono le iniziative in vista dell'8 marzo, una data ovviamente molto importante, sentita da tutti e tutte dentro il movimento, sentita anche dentro la nostra radio, e che quest'anno rischia addirittura per la seconda volta di vedersi, se non proprio annullata, comunque condizionata certamente dalle restrizioni e dalle problematiche legate ancora al Covid, alle zone rosse, gialle, arancio e tutto quello che sarà difficilmente ancora prevedibile. Però nonostante questo, nonostante tutto, non una di meno c'è, e ci sono iniziative di, come spesso si dice, di warm up, cioè di riscaldamento e di preparazione verso quella data, e siamo qui appunto con loro per sapere cosa sta succedendo, quale è più in generale l'approccio, il punto di vista rispetto a questo momento e il significato di questo 8 marzo, che sicuramente all'interno della pandemia vede delle specificità. Non una di meno, ha partecipato insieme anche ad altre realtà, come anche Priorità alla Scuola, alla giornata di mobilitazione per la scuola in difesa della scuola Makarenko di Scandicci, che abbiamo sentito in apertura di trasmissione, e quindi anche questo sicuramente è un elemento interessante che va appunto a connotare il lavoro di rete che non una di meno fa dentro e con il movimento, tra le realtà di movimento per la trasformazione sociale. Bene, insomma, con voi e con loro per sapere quello che va a succedere prima e in vista dell'8 marzo.
Salve a tutte e tutti, io sono Sara di Nuna di Meno, e intanto ringraziamo per questo ennesimo spazio per poter dire la nostra, e ne approfittiamo per appunto aggiornare un po' su cosa si sta muovendo e cosa stiamo organizzando e abbiamo già organizzato in vista dell'8 marzo. Come si diceva, quest'anno sarà un 8 marzo molto particolare, all'insegna di una situazione complessa e delicata, e possiamo anche dire che è un 8 marzo che arriva alla fine di un anno che è stato caratterizzato dal termine essenziale. E noi è proprio su questo termine che abbiamo deciso di incentrare i nostri ragionamenti e le nostre pratiche. Primo perché ormai tutti noi e tutte noi ci siamo sentite tantissime volte ripetere cosa è essenziale e tutto il resto che non lo è può essere sacrificato e dobbiamo per il bene collettivo rinunciarci. Però noi ci siamo trovate anche a ragionare su cosa vuol dire davvero essenziale e su quanto sia rimasto fuori dalla narrazione mainstream di questo, che questo termine porta con sé. Per noi è essenziale il nostro sciopero, perché essenziali sono le nostre vite e tutto quel sistema patriarcale che va di fatto a rendere le nostre vite non essenziali, che va a rendere il nostro lavoro non tutelato, che va a rendere la nostra quotidianità sempre più sobbarcata e pesante rispetto a ciò che secondo noi sarebbe essenziale. Per esempio, come giustamente veniva detto anche prima, ci siamo trovate a partecipare alla lotta delle famiglie, delle insegnanti della Makarenko, perché pensiamo che sia essenziale che esista un welfare che permette la scuola pubblica sia in tenerissima età, quindi dagli 0-3. Pensiamo che sia essenziale per le donne non essere costrette a scegliere fra avere una famiglia o avere un lavoro, e pensiamo che sia essenziale non accettare che invece questa scelta continui a esserci quotidianamente imposta. Sempre appunto ragionando su cosa vuol dire termine essenziale, ci siamo anche chieste cosa sono i beni essenziali, che anche su questi se ne è sentito parlare tantissimo, no? Penso che ognuno di noi si ricorderà le lunghe file a fare la spesa per comprare i beni essenziali. Bene, per me è stato molto importante ragionare sul fatto che, per esempio, gli assorbenti sono stati tagliati fuori da questo concetto di essenziale, come se appunto mettere un assorbente ogni mese quando si ha le mestruazioni sia una cosa che di fatto è una nostra scelta, se ne può anche fare a meno. Se sempre ragionando su questa questione, siamo andate a renderci conto che, per esempio, essendo gli assorbenti non considerati bene essenziali, sono tassati con un'IVA del 22%. Questo che vuol dire? Vuol dire che hanno l'IVA pari ai beni di lusso della serie. Il Borghetti, un bene di sicuro molto apprezzato, ma forse non propriamente essenziale, ha l'IVA al 22% perché è considerato un bene di lusso, e gli assorbenti hanno la stessa identica IVA, a differenza delle lamette da barba, a differenza del tartufo, a differenza di tantissimi altri beni che invece vengono considerati molto più essenziali rispetto agli assorbenti, che per una donna diciamo che sono parecchio centrali. Quindi sabato scorso siamo state alla COP, abbiamo fatto un corteo interno e volantinaggio proprio per cercare di sottolineare quanto gli assorbenti siano essenziali e quanto in un mondo accettabile dovrebbero essere distribuiti gratuitamente alle donne che ne necessitano, e quanto all'oggi invece siano considerati un bene di lusso. Tanto che, per assurdo, durante il lockdown alcuni supermercati avevano addirittura smesso di vendere cartoleria e assorbenti, perché non rientravano fra i beni essenziali. Detto questo, queste sono solamente un paio di piccole cose, di iniziative di avvicinamento che abbiamo fatto verso l'8 marzo. Ne approfitto per aggiornare sui prossimi sviluppi. Invito tutte e tutti a seguirci sulla la nostra pagina Facebook, Instagram e chi più ne ha più ne metta. Siamo su tutti i social, proprio perché per la particolarità di questo 8 marzo è un costante work in progress. Comunque il prossimo appuntamento sarà sabato con un'assemblea pubblica in Santissima Annunziata, in cui rilanceremo l'8 marzo e cercheremo di condividere con chi avrà voglia di piacere di ascoltarci il perché sentiamo essenziale ritrovarci anche quest'anno in uno sciopero nazionale e transnazionale delle donne, e accoglieremo e discuteremo collettivamente di eventuali proposte di chiunque voglia avvicinarsi a quell'assemblea pubblica. Per l'8 marzo nello specifico, purtroppo ancora non abbiamo la possibilità di lanciare un corteo piuttosto che una piazza come abbiamo fatto gli anni scorsi, proprio perché stiamo cercando da una parte di capire la situazione, ma dall'altra di avere cura affinché siano rispettate e tutelate le sensibilità di tutte e tutti e tutto, proprio perché a differenza di ciò che si è dato a livello sociale, noi pensiamo che sia veramente importante cercare di non far sentire nessuna esclusa o più colpevole di altre della situazione. Cioè, noi pensiamo che non sia colpa della lavoratrice se i mezzi pubblici che è costretta a prendere tutte le mattine per andare al lavoro sono sovraffollati e quindi potenzialmente pericolosi, come non sia colpa della studentessa che magari soffre perché vorrebbe vedere le sue amiche, avere del tempo da dedicare alla socialità, una socialità sana. Quello che sto cercando di dire è che noi stiamo cercando di tenere insieme tutti i vari punti di vista e le sensibilità di tutte e tutti, proprio per cercare nella pratica veramente di non lasciare nessuna indietro e nessuna isolata in questo 8 marzo, che sentiamo, se possibile, ancora più importante di qualunque 8 marzo che abbiamo già affrontato in passato, proprio perché questa pandemia ha scoperchiato qualcosa che probabilmente la maggior parte delle donne sa da sempre, ma che purtroppo adesso ci viene sbattuto in faccia con una violenza incredibile, cioè il fatto che quando le cose vanno male, le prime ad essere sacrificate sono le donne, che sia sul posto di lavoro, che sia con la pretesa di un lavoro di cura aggiuntiva, che sia con la violenza domestica che si è data durante il periodo del lockdown, la risposta a questa crisi è stata chiedere alle donne di sacrificarsi ancora un po' di più, di pagare ancora un po' di più, di rinunciare ancora un po' di più. E noi sentiamo la necessità di scendere in piazza soprattutto per dire no, noi non siamo più disposte a risolvere il problema degli asili nido assenti, no, noi non siamo disposte a sacrificare ancora di più la nostra vita per risolvere il problema dell'assenza di un accurato supporto a ogni forma di disabilità, no, noi non siamo disposte a risolvere la mancanza di assistenza agli anziani, no, noi non siamo disposte a rinunciare ai nostri posti di lavoro in nome di una crisi che si sta dando e si darà in maniera ancora più violenta nei prossimi mesi, e no, noi non siamo disposte per l'ennesima volta a non essere essenziali, a rinunciare alle nostre vite, ad accettare in silenzio che i femminicidi continuino sempre di più ad aumentare. Se prima eravamo a un femminicidio ogni 3 giorni, adesso siamo arrivati a un femminicidio ogni 2 giorni. Le nostre vite e noi siamo essenziali, e per questo invitiamo tutte e tutti e tutto l'8 marzo a partecipare. Ancora non sappiamo dirvi in quale forme, in quale luogo, se di presenza o in streaming o anche solo mettendo una bandiera fucsia simbolicamente dal balcone, però vi invitiamo a tenere le antenne dritte, e comunque andrà di sicuro il modo per far sentire la nostra voce, lo troveremo, l'abbiamo trovato tutti gli anni e non siamo disposti a cedere quest'anno. Grazie mille ancora per lo spazio e un saluto a tutte e tutti.
Bene, bene Sara, grazie a voi, assolutamente nessun problema, per noi è sempre un piacere, un onore e per certi aspetti anche un dovere quello di dare la parola alle resistenze, ai movimenti del territorio, e quindi non una di meno certamente lo è. Quindi tutte e tutto sintonizzati per l'8 marzo, in qualunque forma si svolgerà e comunque ci sarà. Questo l'abbiamo detto, seguite le pagine, seguite i social, non una di meno Firenze. Facciamo un'altra pausa musicale che ci porterà a parlare delle resistenze dei cittadini e degli abitanti del quartiere 2 contro i tagli e gli abbattimenti delle alberature storiche. Facciamo questa pausa con una versione remix di un sempreverde Sergio Endrigo.
Le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme
Allora, eccoci qua, si torna anche nel quartiere 2, dove va avanti la battaglia degli abitanti e dei cittadini contro il taglio degli alberi e delle alberature. È uscito ovviamente anche ciclicamente sulle cronache locali. Uno degli ultimi articoli che abbiamo visto era del Corriere Fiorentino del 17 febbraio, dove si titolava Via Aretina, la guerra dei pini. Il comune dice sono da abbattere. Dall'altra parte, oltre 200 firme per chiedere di bloccare l'intervento. Una desertificazione, ma verranno sostituiti. I dubbi dei cittadini e degli abitanti sono più che legittimi e li facciamo nostri, visto quello che abbiamo visto in questi anni. Insomma, siamo con loro per sapere appunto come sta andando, cosa sta succedendo questa mattina. Si sta parlando di lunedì 22 febbraio, quindi ieri rispetto all'uscita della trasmissione, e più in generale come ci si sta organizzando e rispondendo a questi purtroppo attacchi sul verde pubblico. A voi la parola.
Allora, dicevo, io sono nato qui in questa zona, in Bellariva, che i miei genitori scelsero perché è una zona lungo l'Arno, chiamata Bellariva dall'antichità, perché è una zona piena di verde, vicino ai, con i giardini, con gli alberi. Adesso questa zona rischia di diventare qualcosa di non così bello, non più Bellariva, diventare una brutta riva se continuiamo così. Purtroppo qui, come è successo in tante altre parti della città da anni, si può abbattere l'alberata di Via Aretina. Sono già stati abbattuti 9 esemplari, come sapete, nei giorni scorsi, e adesso il comune vuol completare l'opera abbattendo i restanti, che sono alberi bellissimi, sono pini di 50 anni, che non sono affatto vecchi come il comune ci vuol narrare nel suo storytelling. I pini, se non danneggiati, possono vivere in natura, in ambiente favorevole, fino a 250 anni o più. In centri urbani, con l'ambiente più sfavorevole, fino a 150 anni e più. E non è vero che sono vetusti in 60 anni, questo lo affermano i maggiori esperti mondiali di pini, come il professor Morelli e altri che abbiamo contattato come comitati, come residenti. E questi sono gli studi scientifici assodati. E poi ci sono tanti esempi di pini in città che sono molto anziani. Quindi, cioè, noi contestiamo questa concezione dell'obsolescenza programmata che si vuole trasferire anche in natura, che chiaramente da anni subiamo nella vita comune per elettrodomestici, telefonini. Quindi questa è la concezione sbagliata proprio dell'obsolescenza programmata, per cui bisogna consumare, bisogna ripiantare, magari comprare nuovi alberelli che poi magari seccano perché non vengono innaffiati, non c'è manutenzione. Ricordo anche come il professor Bercivenni, professore dell'università, esperto di giardini, ci insegna che sono stati dismessi il corpo dei giardinieri quasi completamente. E purtroppo che curavano il verde pubblico in maniera adeguata. Io stesso ho parlato l'altro giorno con alcuni dei pochi giardinieri comunali rimasti in Viale degli Amici, che mi hanno affermato che in tutta Firenze ci sono solo 20 giardinieri e non ce la fanno chiaramente a svolgere il loro compito, e per questo il comune dà in appalto a ditte esterne che chiaramente non hanno quella cura, non possono avere quella cura e vanno più al profitto. Pensiamo al Ponte Morandi, per fare un esempio. Il Ponte Morandi è crollato perché è stato dato in gestione a privati. Non è vero questo stereotipo che il privato è meglio del pubblico, soprattutto per i beni pubblici che sono importanti, l'acqua, ma anche gli alberi che danno salute. Ricordiamo che moriamo a causa dello smog e delle polveri sottili PM10, PM5, PM2,5 in città. In Italia muoiono circa 80.000 persone per questo, e invece per cadute di alberi è un evento straordinario. Quindi ecco, dobbiamo porci queste domande, perché si vuole cambiare, si vuole abbattere senza cercare di preservare. Eppure noi dei comitati di cittadini abbiamo contattato vari esperti, professor Morelli, professor Strozzabosco, professor Zanzi, che stanno effettuando in altre parti d'Italia interventi conservativi in presenza di pini. e quindi riuscendo a conservare e mantenere i pini e conciliandole con la viabilità urbana. Questo è possibile. Noi chiediamo al Comune di Firenze faccia altrettanto e non faccia diventare anche questa zona l'ennesima isola di calore che come tante altre parti di Firenze purtroppo vediamo ormai da anni.
Ma scusa Luca, cioè ci sono solo il problema del taglio dei pini in via Retina o giustamente, come mi sembra di aver capito, ci sembra di aver capito in questi mesi di mobilitazione e di proteste, ci sono anche altre problematiche che si sviluppano su via Retina ma anche nel contorno di tutto il quartiere?
I problemi sono scarsa manutenzione, capitozzature, spesso ci sono anche qui, possiamo vedere proprio vicino a Via Retina, sul lungo Rano Colombo, proprio in questi giorni hanno capitozzato i tigli. L'operazione erano già stati capitozzati in passato, ma il regolamento nazionale e anche comunale proibisce la capitozzatura degli alberi perché può indurli a può farli ammalare. Quindi si va anche contro le regole stesse dei regolamenti del verde che ci sono. E poi anche gli alberi che sono stati ripiantati qui, già i nuovi alberelli, qui in via Retina, si abbattono pini e sono stati ripiantati anche dei pini. E poi i lavori di ripiantumazione sono stati fatti molto in fretta e questo alcuni esperti ci hanno detto che potrebbe non essere stato fatto un adeguato intervento di bonifica e il Comune, per far vedere che abbatte ma poi ripianta, potrebbe aver svolto in fretta questa piantumazione, troppo in fretta questa piantumazione. Quindi sono troppi i punti negativi. Noi chiediamo chiarezza, trasparenza, come anche diciamo la legge nazionale FOIA, Freedom of Information Act, prescrive, per cui gli atti pubblici dovrebbero essere accessibili ai cittadini, ci dovrebbe essere trasparenza. Invece qui siamo sempre non sappiamo nemmeno quando abbattono e c'è scritto sui cartelli, per dire, c'è scritto qui manutenzione al verde pubblico e poi invece sono stati abbattuti gli alberi. I cartelli sono stati messi pochi giorni prima, invece dovrebbero essere messi almeno 5 giorni prima. Cioè chiediamo trasparenza, chiediamo soprattutto le nuove accertamenti più precisi fatti da esperti, magari indipendenti anche dal Comune, che ci permettano di verificare la salute degli alberi, che secondo noi non sono affatto malati, perché non è possibile che dal 2017 al 2020 diventino da non pericolosi a pericolosi. E poi chiediamo delle verifiche non solo a vista, come sono state fatte, ma molto più approfondite, perché si deve spendere anche nella salute dei cittadini, per la salute dei cittadini. Gli alberi sono un importante presidio. E chiaramente abbattendoli tutti si crea un'isola di calore con 10 gradi e più d'estate. Firenze, ricordiamo, è una città molto molto calda d'estate, quindi immaginiamo i bambini, gli anziani che si trovano anche a passare da qui da via Retina come si troveranno. E poi ci vogliono gli alberi che vengono ripiantati, ammesso che crescano, perché non è detto, perché vediamo anche per tutta Firenze diversi alberi ripiantati sono seccati proprio perché non ci sono giardinieri, ecco. E ammesso che crescano ci vorranno 40-50 anni perché diano i benefici in termini di microclima, chiaramente poi ci vorranno, nelle case prospicienti ci vorranno condizionatori perché la temperatura si alza, incrementando l'effetto serra, quindi è tutto un circolo vizioso. Eppure in Ardella si proclama Firenze è una città green, si fa tanto parlare nello storytelling del Comune di ambiente, ma la realtà è diversa. C'è qui vicino, poi abita Mancuso proprio qui a pochi passi, il grande professor Mancuso, esperto di arboricoltura di alberi, che ha scritto libri bellissimi sulla sensibilità degli alberi, sulla loro intelligenza, intelligenza e sensibilità, ha fatto mostre a Palazzo Strozzi e il sindaco l'ha invitato più volte in comune e anche in campagna elettorale, ricordo una volta 2 anni fa in Piazza Alberti a parlare quando venivano presentate le liste verdi in appoggio al PDO Nardella. Ma purtroppo però qui c'è qualcosa che non funziona, perché abita qui, proprio qui vicino, e da una parte abbattono i pini e dall'altra capitozzano i tigli e lui ha pochi passi.
Sul Lungarno Colombo già i filari di pini sono già stati tagliati gli anni passati, tutto il filare è già mancante, ne rimane un'altra metà, ma i pini che erano centrali, dei filari di pini centrali al viale non esistono più, sono stati tagliati negli anni passati e i superstiti ne sono rimasti un altro filare che si pensa sia già nelle mire del comune di togliere anche quello, perché probabilmente disturba la tranvia. Non è certo una tranvia fatta in questo modo, una tranvia ecologica, ma è molto antiquata a questi costi, a questi prezzi. Vale, anche come costo sociale il pino, con i benefici che svolge, è un bene prezioso ed è un valore per la comunità, per la città.
Dobbiamo, ecco, chiediamo queste cose e proprio un cambio di mentalità, chiediamo che i cittadini capiscano, cioè riescano a comprendere di essere parte della natura. Noi siamo parte della natura, non siamo un qualcosa al di sopra che può in maniera così indifferente manipolare tutto. Vediamo, il cambiamento climatico è dovuto a questa mentalità sbagliata di credersi al di sopra un qualcosa di diverso dalla natura. Invece in realtà siamo parte, ne paghiamo le conseguenze delle nostre azioni contro la natura. Quindi anche tagliare gli alberi in città è una cosa sbagliata, se questi non sono chiaramente veramente da malati da tagliare, da abbattere. Noi non è che ci opponiamo a prescindere contro gli abbattimenti, ma vogliamo che questi siano motivati e ci sia una vera manutenzione, che non crediamo che non c'è ormai da anni. Chiediamo il rintrigo dei giardinieri comunali, come era una volta, che Firenze torni a essere una città non trascurata, e che non ci sia solo apparenza, non ci sia solo greenwashing, ma ci sia veramente una manutenzione vera con giardinieri comunali, e poi gli abbattimenti vengono fatti solo se motivati, ben motivati e da prove strumentali certe, non come qui in Via Aretina, prove che ci sembrano piuttosto aleatorie, così solo visive. E quindi invitiamo i cittadini a informarsi meglio e a venire a parlare anche con noi qui in Veretina. Siamo qui tutte le mattine, da domani, oggi è lunedì, domani, domani l'altro, fino al 26, siamo qui per cercare di creare coscienza critica e fermare questo taglio, questo abbattimento di alberi, che secondo noi è ingiustificato. Grazie mille.
Bene, Luca ed Elena, grazie davvero per tutto quello che ci avete detto. Va avanti il presidio, da parte nostra si invita gli abitanti, non solo delle zone limitrofe, ad andare a sentire, a conoscerci, per stringere rapporti e reti nella nostra area metropolitana. Area metropolitana che andiamo in chiusura di trasmissione, è ricca veramente di contraddizioni, perché come si racconta che una città è verde e si taglia gli alberi, dall'altra abbiamo visto nei giornali della settimana scorsa il tentativo del sindaco Nardella di rivolgersi direttamente al neo governo Draghi per un governo degli Airbnb, quindi la narrazione si sposta anche a trasmettere in qualche modo l'idea di un controllo di quelle che sono state le tendenze alla turistificazione, ma nello stesso tempo il 21 compare la lettera del direttore degli Uffizi che pone i dubbi sull'operazione immobiliare. In una lettera i dubbi di Schmidt, il direttore delle Gallerie degli Uffizi, ha scritto al soprintendente Andrea Pessina, alla direzione urbanistica di Palazzo Vecchio, guidata da Stefania Fanfani, e per conoscenza all'associazione Idra e al difensore civico toscano Sandro Vannini, per esprimere le proprie perplessità riguardo al progetto di hotel extra lusso che la famiglia argentina Lowenstein vorrebbe realizzare nella ex caserma Vittorio Veneto, destinata a uso turistico ricettivo per l'86% da una variante urbanistica approvata dal comune la scorsa estate. Proprio Idra, promotrice di una raccolta firme fra i residenti per l'istituzione di un laboratorio a cui affidare la discussione sul futuro dell'area, ha pubblicato il documento firmato da Schmidt, nel quale il direttore ricostruisce le specificità architettoniche, ambientali e idrauliche del parco monumentale, sottolineando la necessità che qualsivoglia iniziativa e o intervento che interessi le aree immediatamente prossime al complesso museale di Boboli debba essere posto in essere nel rispetto del primario obiettivo di garantire e preservare l'integrità del patrimonio culturale dello stesso. Le perplessità del direttore degli Uffizi sembrerebbero, dice il giornale, riguardare i numerosi scavi, e sono proprio riferite a quelle, un sembrerebbero un po' messo a prendere le distanze alla Repubblica, come spesso succede ai giornalisti, ma è proprio questa la questione, i numerosi scavi in sotterraneo previsti dal progetto Lowenstein, ma anche e soprattutto l'ipotesi di ascensore a cremagliera proposto tempo fa come mezzo di collegamento e di trasporto dei clienti del resort fra Piazza Pitti e i bastioni del Forte Belvedere e che, secondo un primo disegno, avrebbe dovuto avere come capolinea l'area adiacente al rondò di Bacco a Boboli. La vicenda è questa e le operazioni che si sono state di fatto autorizzate a vantaggio di una grande famiglia di magnati argentini che fa insomma in qualche modo il controcanto a Eduardo Urnechian, anche lui argentino, quello che è diventato il magnate di Toscana Aeroporti e colui che vuole l'aeroporto più grande a Firenze insieme al polo toscano di tutti gli scali aeroportuali Firenze e Pisa. E insomma, con questo credo che possiamo chiudere la nostra trasmissione settimanale. Fortunatamente, come avete sentito, le voci e gli ospiti sono stati tanti, non siamo i soli a vedere oltre le maschere della narrazione politica e del marketing, dell'amministrazione e delle grandi imprese. Appuntamento con La Stampa Rassegnata alla prossima settimana. Ciao!